nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Signore e signori, l'uomo che ha senato con Bruce Springsteen e Frank Zappa, l'uomo che ha stretto la mano a Jimi Hendrix, l'uomo che ha visto suonare i Doors, l'uomo che suona con Leonardo Manera, il Puma di Lambrate, il blues italiano Fabione Treves. Oggi in studio con noi Fabio Treves.
Ma che presentazione, ma neanche a Natale io ho vissuto un momento così, così bello, ricco e intenso. Un saluto affettuoso a Leonardo Manera.
Soprattutto ci ha portato i pasticciotti.
Una volta all'anno viene sempre a trovarci Fabio Treves.
Quando arriva.
Quando esauriamo tutti gli altri ospiti, dice chi chiamiamo adesso? Non c'è più nessuno che vuole venire.
Dopo una presentazione del genere è arrivato Leonardo Manera.
Quando non troviamo più un ospite,
quando
neanche
bisogna
a
pagare le tasse,
proprio con lanternino, niente.
Quando c'è l'IMU da pagare. No, Fabio Treves, signore e signori, è venuto.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie,
ci vediamo l'anno prossimo.
Sigla di chiusura.
Che bello. Mi sembra di essere tornato ai vecchi tempi.
Cioè, quali vecchi? Perché hai fatto mille concerti.
Vecchi.
Signore e signori, oggi fino alle 11 con noi sarà Fabio Treves, anche perché deve celebrare 50 anni di blues. Vabbè, ma lo spiegheremo bene. C'è Paolo Corleone in regia, purtroppo.
È tornato Paolo Corleone. La giornata volge al peggio.
Va bene. È così, Leonardo Manera tratta tutti così.
È il proverbiale ottimismo.
No, non è quello. Ieri c'era Anna Riva, ci siamo trovati bene con Anna Riva.
Ma se ieri parlavi malissimo di Anna Riva in diretta.
Prima che cominciasse, alla fine della puntata, ho visto che tecnicamente era una persona all'altezza, cosa che non posso dire di Paolo Corleone, peraltro.
Questo è ovvio.
Mettiamo sotto una musica un po' per accorso, sennò sembra molto vuoto.
Molto vuoto.
Nel frattempo ha telefonato l'avvocato di Paolo Corleone che ha intenzione di querelarti per...
e farebbe bene. Va bene, salutiamo DJ Luke, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Questo è Uno Nessuno 100 Milan, se avete capito. C'è il
siamo
blues
in onda ancora
qui con
il 3
noi.
Luglio ragazzi,
siamo in onda il 3 luglio, pensa, fino al 19 di luglio, è incredibile. Vai Paolo. Molto bello quello che sta succedendo, perché Leonardo Manera, che sta mettendo a punto, ce l'hai svelato, la canzone per presentarsi a Sanremo.
No, per proporla, poi mi diranno sicuramente di no.
Sta chiedendo consulenze a Fabio Treves.
Sì, ma Fabio Treves, mi
Fabio Treves c'ha due occhi dietro degli occhiali scuri pallati.
Lui deve iniziare con una sola.
Ma se non sai nemmeno com'è la canzone,
niente,
te la mando.
Se...
poi...
aspetta, con
se
una
tu solo... inizi con un assolo grintoso alla di? Lenny Kravitz, per esempio.
Chitarra, ovviamente.
Alla chitarra,
sì.
Sei arrivato, sei all'85% del successo.
Ma non può essere, te la mando poi mi
Sanremo?
La giustificazione è te la manderò.
Non sapendo com'è la canzone.
No,
eccetera.
Però vorrei spiegare come ha risposto Manera. Ma infatti io ho messo una solo. Hai messo una solo?
No, perché lui dice devi mettere qualcosa che la gente non si aspetta. Ho messo una tromba.
Ma la tromba, scusami, la tromba non è molto tipica per una canzone di Sanremo del 2020. 25.
Ma scusa,
la tromba va bene,
se...
cioè tu devi fare. ma la tromba.
Ma scusa, Ennio Morricone, no, no. Nelle canzoni...
Ma Morricone non Morricone. Si presentava a Sanremo.
No, scusa. Tu prendi le canzoni pop che ha arrangiato Morricone. Spesso lui, essendo un trombettista, metteva la tromba a Morricone.
Sì, ma un conto è Morricone, un conto è la canzone di Sanremo di Manera.
Sì,
se
ma,
mi consenti.
Ma la tromba ha un suono che si ricorda in generale, okay, poi
allora
in particolare.
Metti la tromba e sarai trombato.
Farò solo. Faccio solo con le trombe l'arrangiamento. Un arrangiamento di tromba, fiati e tromba.
Bellissimo.
Nient'altro. Flicorno.
Ovviamente arrivano già tanti messaggi che celebrano il buon Fabio Treves. A proposito di celebrazione, adesso lo diciamo subito. Scrivete al 349-238-6666 oppure chiamateci all'800-24-0024. Se oggi vedrete il Corriere della Sera, c'è una straordinaria intervista a Fabio Treves. Un'intera pagina. C'è solo un. Una piccola cosa da correggere. Perché? Perché Fabio Treves con la sua Treves Blues Band festeggia i 50 anni di blues.
Che sono
sabato
ci tengo a precisare, sono i 50 anni della Treves Blues Band, non
certo,
i miei,
no.
C'è anche qualcuno che mi ha detto: senti, ma tu li porti, non li porti molto bene 50 anni. No, io ne ho 74. I 50 anni sono della Treves Blues Band. E come diceva,
quando?
Il sabato 6 luglio.
Sabato, luglio, sabato, questo.
Luglio. Voi ricordatevi del turco,
questo?
Luglio col bene
questo
che ti
sabato,
voglio.
Quindi. Sì, questo sabato, quindi. E dove sei?
Al Castello Sforzesco di Milano. Non vi potete sbagliare, no. Arrivate a Milano, dov'è il Castello Sforzesco?
Purtroppo per Leonardo Manera, nella band,
sono nelle Marche.
Non è prevista la tromba.
E questo è un peccato, perché la tromba dà sempre qualcosa in più.
Va bene, ok.
Quindi, tanto
se avete qualche fiato, sassofono, flicorno.
Di fiati io ne ho. Il mio basta e avanza, perché sai, per suonare due ore dopo tanti concerti di 50 anni, dicono: ma che fiato che hai?
Ma avete un flicorno?
No, flicorno.
E come fai senza flicorno?
Perché il chitarrista è contrario al flicorno.
Magari che la band senza flicorno
è una cosa.
Fa il saccentone, fa l'esperto con Fabio Treves, ma gli insegna la musica. Uno che ha suonato con Frank Zappa, uno che ha suonato con Bruce Springsteen. Prendo i suoi concerti, qua c'è Leonardo Manera che mette gli assoni di tromba per andare a Sanremo e insegna la musica.
Ma la fa veramente Treves. Non è un flicorno.
Senti,
non ti senti un po'
meno matto senza flicorno?
Una band senza flicorno
confesso,
non è una band.
Io confesso che due o tre volte al mese devo andare
da un flicornista
in pasticceria
a prendere un flicorno,
a tirare qualcosa di tonico, perché pensando a questo fatto qua che la Treves Blues Band non ha mai avuto un flicorno, mi assale una tristezza.
Guarda,
una
che
depressione.
Il flicorno è fondamentale nella vita.
Dai, 50 oggi c'è 50, questa intervista.
Allora, il 6 agosto c'è questo concerto.
Il 6 luglio.
Celebrativo. Dove?
6 luglio.
Dove lo fai?
A casa mia. A Castello Sforzesco, che è la casa dei milanesi.
Senza flicorno.
Tu non sei milanese e quindi non puoi sapere la felicità che
ma
io
pensa
avrò.
Che io, sai che io ho cantato al Castello Sforzesco?
Lo so. Infatti,
le canzoni di Iannacci. Le canzoni di Iannacci ho cantato al Castello Sforzesco
col flicorno.
Bene, io il flicorno adesso lo metterei un attimo nel cassetto, se ci sta.
No. Facciamo tutta la puntata sul flicorno.
50 anni di blues. Oggi hai raccontato appunto tanti concerti. Ce n'è stato uno in Sardegna, no?
Sì, bellissimo.
Dove?
Quando siamo arrivati a Ulassai.
Salutiamo tutti.
In provincia di Nuoro, è una delle più bei paesaggi che abbiamo mai visto. Sembrava di essere in Colorado, in Texas, nel Montana, delle rocce incredibili che ti toglievano il fiato. Il problema è che per arrivare a Ulassai ci sono circa 300 tornanti, che in confronto al Passo dello Stelvio è una passeggiata.
Adesso, 300.
A me è capitato più o meno lo stesso per andare alla Nusei, sempre in Sardegna.
Vedi?
Il problema è che al ritorno guidava l'organizzatore che aveva bevuto e ogni tanto si accasciava sul volante, e quando non si accasciava riprendeva a schiacciare l'acceleratore velocissimo, quindi aveva questi momenti di grande velocità pericoloso perché erano tornanti, e poi momenti in cui si accasciava.
Senti un po', tra tutti
però suonava il flicorno come
i famosi
hobby.
Cantanti o i gruppi che hai conosciuto,
sì.
Vabbè, tutti ricordano Bruce Springsteen, Doors, Jimi Hendrix,
Beh, anche Deep Purple è stata un'esperienza incredibile.
Le orme anche, hai fatto qualcosa con le orme?
Sì, tantissimi concerti.
È rimasta traccia di quell'esperienza con le orme,
figurati. E allora, dicevi Deep Purple, ricevere i complimenti di un gruppo, un'icona del rock mondiale, fa piacere. E fa piacere ricevere i complimenti anche dei fans meno famosi, però Deep Purple sono stato un bel momento.
Però hai detto ti manca soprattutto Enzo Iannacci, perché?
Perché è stato forse quello che ha lanciato per primo il talking blues, quello che in America è il talking blues, cioè tu parli e reciti, okay, e dietro hai una musica, e quasi sempre era blues.
Poi l'hanno fatto in tanti.
Quelli che io avrei visto bene l'armonica. Vabbè, è uno dei tanti rimpianti che mi è rimasto, però ci sono tanti altri gruppi con cui ho collaborato mettendo la mia armonichina e vabbè, suoneremo in un'altra occasione.
Abbiamo un pezzo delle orme da mandare?
No, non abbiamo un pezzo delle orme, questo forse è un pezzo delle orme, no. Credo di no. Allora con Fabio Treves siamo
ti
qui.
Ti ricordi Dick Dick?
Come no? Siamo qui fino
gli
alle 11.
Del sole. C'è qualcosa degli alunni del sole? No. Te li ricordi gli alunni del sole?
Starei quasi per entrare nello sciopero della parola in protesta nei confronti di Leonardo Manera.
Come gli studenti?
Sì,
questa canzone ti ricordi?
Sì,
lei è molto giovane, ma per questo non sarà che dovremo attendere. Ti ricordi questa canzone?
Che era la versione gli occhi miei. Però adesso anche togliere la parola a quello
no,
che
è che Leonardo Manera, vedi, è il 3 luglio e quindi essendo il 3 luglio è ancora qui in radio, ha iniziato a gennaio quest'anno, vorrebbe fare tipo da febbraio a aprile inoltrato, ecco, questa secondo lui dovrebbe essere la stagione.
Domani ho il colloquio con la voce di Radio 24 e proporrò i miei desiderata, diciamo così.
Benissimo, vedremo come andrà. Allora, a proposito di silenzio e parola, no, c'è una grande discussione da giorni sui giornali per queste tre studentesse che hanno passato la maturità pur facendo un orale muto. Nel senso che dopo aver preso un voto quasi disgraziato in greco, chi 3, 3 e mezzo, ma praticamente tutta la classe è andata malissimo, nonostante fosse una classe che durante l'anno e durante gli anni si è sempre espressa con voti 9, 8, hanno preso per un giudizio secondo loro durissimo della commissaria esterna 3, 3 e mezzo, e quindi in solidarietà a tutta la classe si sono presentati all'orale, hanno fatto scena muta.
Ma le altre compagne, gli altri compagni invece hanno fatto l'esame normalmente?
Gli altri sì, no, queste tre ragazze invece hanno proprio letto un documento di formale protesta alla commissione e poi hanno
sono
fatto 45 minuti di scena muta. Allora, se ne discute sui social, chi le critica, chi le elogia, chi dice hanno fatto bene, chi male. Cristina Costarelli, presidente Assopresi e dirigente scolastica a Roma, ben ritrovata. Ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Allora, io qua Fabio Treves ci dice che anche lui ha fatto scena muta alla maturità, ma per altri motivi.
Anch'io ho fatto il liceo classico.
Non per protesta, immagino.
Anch'io non ero molto preparato sul greco, ho fatto scena muta, ma oltre era sì, dentro di me voleva essere un atto di protesta, però di fatto non lo era assolutamente.
No, però è interessante, io devo dire, non so se a 18 anni avrei avuto il coraggio comunque di fare un'azione così manifesta di sicuramente è un atto di grande personalità da parte di queste ragazze, bisogna capire se abbiano fatto bene o no, che dice?
Ma, allora, io dico che è sicuramente apprezzabile appunto la determinazione della protesta, però da adulta, da dirigente e dico anche da genitore, onestamente penso che abbiano fatto un po' una sciocchezza, nel senso che alla fine il danno diciamo lo riportano per se stesse, nel senso che il proprio voto di maturità è limitato da questa loro scelta. E invece ci sono altre forme comunque per contestare quella che si ritiene una irregolarità, che poi è tutto da dimostrare da chi di dovere, per cui questo insomma diciamolo che al momento non è ancora dimostrato, ma qualora si assiste ad una irregolarità negli esami è sempre previsto un ufficio ispettivo dell'ufficio scolastico regionale che proprio è preposto alla gestione di eventuali situazioni di criticità.
Sì.
Quindi diciamo
loro
che
l'accesso agli atti, ecco. Loro hanno fatto l'accesso agli atti per vedere come
sì.
è andato il compito. Quindi
sì,
ci sono anche addirittura gli ispettori dell'ufficio scolastico regionale del Veneto che accerteranno. Però insomma hanno voluto, cioè si sono...
Ripeto, è apprezzabile, però poi è il loro voto di maturità che porteranno con sé. È vero che adesso diciamo quando uno poi si laurea il voto di maturità poi conta poco, però alla fine
quanto
insomma
inciderà?
Voglio dire non so.
Quanto inciderà secondo lei sul voto di maturità?
Incide almeno per 20 punti, perché il colloquio ha 20 punti di massimo, e loro avendo fatto scena muta credo che abbiano attribuito loro non so se 0 su 20 o poco più.
Sì, ma infatti pensavano
perdono.
Alcune di uscire con 90, usciranno con 70, alcune addirittura rischiano di perdere una borsa di studio per gli Stati Uniti per il voto troppo basso. Ma a maggior ragione, insomma, forse è un atto di coraggio, sapendo che si sarebbe ritorto contro loro stesse.
Secondo lei che altra forma di... Lei dice che ci potrebbero essere state altre forme di protesta, per esempio quali? Ammesso che poi fosse una protesta giustificata, perché io ricordo quando facevo il liceo, ad esempio, che avevo un insegnante di latino i primi anni che era molto morbida, quindi ci dava dei voti abbastanza elevati, pur essendo noi abbastanza impreparati.
In questo caso è andata male, in questo caso invece è il contrario, pare.
Però ecco, secondo lei che altro tipo di protesta avrebbero potuto fare?
Ma diciamo una protesta poteva essere anche, voglio dire, adesso diciamo sono utilizzati molto i social, quindi si poteva dar voce diciamo con una manifestazione di pensiero così tramite canali social che viaggiano velocissimi.
Oppure,
e comunque fare il proprio colloquio regolarmente e comunque sia appunto accesso agli atti, richiesta di controllo ispettivo.
Sai quale sarebbe stata una bella forma di protesta adesso? Fare tutto l'orale, anche le altre materie, in greco. Cioè rispondere a tutto in greco.
Sì,
quella sarebbe stata una grandissima manifestazione di preparazione.
Non so se sono in grado di farlo, ecco.
Magari sì.
Esatto, questo lo vedo un po' difficile.
La vedo dura.
La vedo un po' dura. Cioè, sarebbe stata,
sai che bello? Sarebbe stato meraviglioso.
Sarebbe stata certo una scena incredibile. Non lo so, Fabio, tu che ne pensi? Fabio Treves è un figlio del 68,
sì,
altro che questo tipo di proteste.
Non ha studiato mai alla fine.
Ne avrà fatte ben altre.
Io la penso come te, Alessandro. È un atto di bella protesta, di bel coraggio.
Però poi dice la dirigente: si sono rovinati.
Sì. Allora io ero veramente molto, molto più avanti, perché mi sono maturato nel 69.
Era gli anni del 6 politico.
Scena muta, però sono uscito con il mio 36. Che era il minimo storico,
sì.
E poi dopo uscendo ho citato un passo della Nabagi di Senofonte: ta entra in ta scherzica tecon, si tenevano le loro stesse viscere con le mani. Mi è sempre rimasto in testa questo passo, perché io quando uscivo dal liceo classico mi veniva questo motto,
cioè dei movimenti intestinali,
di tenermi. Comunque sia, poi un altro, mi meraviglio di te Manera. Sarebbe stata un'ottima protesta presentarsi con Flicorno.
Questo è vero.
Esatto. Comunque c'è chi dice vere allieve di Gandhi, di protesta gandhiana, e chi dice subito da bocciare, hanno fatto un gesto.
L'unica cosa brutta è l'insulto e il sentirsi animato da quel sentimento di come se avessero fatto un qualcosa di tremendo contro gli altri.
Ma secondo me se qualcuno ne risponde, loro in questo caso ne rispondono direttamente, è una cosa comunque della quale si sono prese le proprie responsabilità, quindi alla fine
sì, beh, ne rispondono.
Sono scelte individuali, bisognerebbe sapere cosa ne pensano i compagni di classe.
Sì, esatto, tra l'altro hanno fatto loro tre questa protesta, che sa gli altri. C'è un altro aspetto della maturità che ha colpito. Ieri passavo davanti alla scuola di mia figlia e ho visto proprio fisicamente c'era una mamma con un mazzo di fiori. Ho detto c'è la maturità, l'ha presa e subito
fossero solo i fiori.
Perché c'è il tema e la critica. Oggi ne scrive anche Gramellini sul Corriere Corriere della Sera, la critica, anche qui i social si dividono, da quest'anno o in questi anni ci sono molti genitori che vanno ad assistere, o meglio stanno fuori, la maturità dei figli e poi li attendono con i fiori. Anche qui i social da una parte, ma no, ai miei tempi, figurati se i genitori venivano. Oppure chi dice, beh, ma no, giusto, bisogna...
meglio arrivare con un mazzo di fiori che non con una mazza da baseball, sì, perché ci sono stati anche episodi di genitori che aggrediscono, no, però, gli insegnanti.
Preside, lei cosa vede? Un infantilismo dei genitori oppure...
No, non lo vedo. Io da mamma 6-7 anni fa ho portato i fiori a mia figlia, quindi non potrei, potrei mai dirlo. diciamo di no, cioè, ci sta, voglio dire, ma poi questo paragone sempre con i nostri tempi, insomma, erano tempi diversi.
Sì, certamente non ci pensava ai fiori. Paragone sempre stucchevole, direi, i miei tempi erano diversi. Devo anche dire,
cioè,
che anzi,
un mazzo di fiori.
Ma tutto sommato è meglio così. I miei genitori non mi hanno, cioè, non so, ma io per esempio ho sempre accompagnato mio figlio a giocare a pallone. I miei genitori non sono mai venuti una volta, mio padre una volta sola forse, ho sempre fatto tutto da solo, gli esami di maturità, tutto quanto. Invece ma perché no, insomma, no? Se hai voglia di accompagnare tuo figlio senza essere invadente in questi appuntamenti della vita, secondo me tanto meglio.
Cioè, ben vengono i mazzi di fiori, i pasticciotti, gesti di rispetto.
Ma ne vede tanti, presi, rispetto agli anni precedenti?
Sì, cioè, sono ma diciamo dopo il Covid, in questi anni dopo il Covid sembra quasi, come dire, una reazione, no, a quegli anni in cui c'è stato un po' un fermo anche di queste manifestazioni. Sono 2 o 3 anni che si vede qualcosa in più, fiori, coriandoli, spumante. Ecco, magari lo spumante lo vedo un po' eccessivo, devo dire onestamente. Quindi quello va bene per la laurea, teniamolo per la laurea.
Ma no, ma è il senso del gesto, del accompagnare i figli, dice sono qua per un appuntamento importante della tua vita. Ecco, sono qua,
ma io questo appunto non ci vedo assolutamente nulla di male, anche perché molte volte sono i ragazzi a chiederlo, quindi secondo me deve partire dai ragazzi. Se il ragazzo ha desiderio della presenza del genitore, è bene che ci sia. Se il ragazzo, perché a me sta capitando in questi giorni, sto facendo gli esami, ci sono ragazzi che non vogliono che ci siano i genitori ad ascoltarli, si rispetta.
La cosa strana è che magari si criticano i genitori che accompagnano i figli a fare esame di maturità e non si criticano i genitori che accompagnano i figli quando si sposano, che è uno degli atti più sbagliati della vita.
No,
accompagni tuo figlio in questo momento assolutamente da evitare, portandolo fino all'altare, e invece non lo critichi.
L'amaro maniera. Chissà il papà noto psichiatra di Fabio Treves cosa avrebbe pensato, cosa avrebbe tratteggiato di questo.
Non lo so, qualcuno dice che il primo caso spinoso di mio padre
è stato il figlio.
Io in realtà io avevo un ottimo rapporto, mio padre era una persona molto aperta, molto, molto stimata, e questa passione tra l'altro per la buona musica l'ho presa da
psichiatra e neurologo. Campione di lascio raddoppio.
Sì. Famosa quella frase di buongiorno, dottor Treves, perché non entra in cabina? E mio padre disse, non è che non voglio entrare, non riesco a entrare. Mio padre era alto più di 1,90 e pesava 175 kg.
Caspita.
E quindi non entrava
nella cabina. Noi ringraziamo Cristina Costarelli, intanto presidente Assopresi, dirigente scolastica al Newton di Roma, grazie.
Buongiorno.
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 Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con altri temi. Torneremo sulla questione della festa all'Isola delle Femmine, la Marchesa intervistata.
Ma oggi c'è ospite lei, abbiamo la Marchesa ospite.
No, non c'è la Marchesa, ma il presidente della LIPU che gestisce, il direttore riserva naturale. La Marchesa però ha rilasciato qualche dichiarazione interessante.
La Marchesa Pucci Bacci?
No, Pilo Bacci.
Pilo
Bacci, tra poco.
Nessuno. 100 Milan.
parlare dei voti, dell'esame di maturità, normalmente al sud, nelle regioni del sud, sono molto in manica larga, escono tutti i piccoli geni, cosa che non avviene al nord, molto meno. In realtà poi quando si va a vedere i test PISA, Invalsi, che misurano realmente la preparazione dello studente, la situazione si inverte, gli studenti sono molto più preparati al nord che non al sud, quindi anche lì vogliamo parlare di voti? Eliminiamo l'esame di maturità, abrogazione, non serve a nulla.
Mio figlio ha fatto il liceo classico e me l'ha detto anche lui, impossibile che una classe prenda 3, 3 e mezzo su una traduzione di Platone, è impossibile.
Vabbè, qua arrivano tanti messaggi. Ulassai, sono andato a vedere su Google, veramente spettacolare, confermo i nostri ascoltatori. Ma gli ho fatto vedere prima le foto al Puma di Lambrate e diceva: ma guarda, sembra di essere veramente negli Stati Uniti, con queste gole, con queste cascate. Grandissimo Puma, ci vediamo sabato al castello, con tutto il fan club al completo.
Questo... Sì, però... dovevate avvisarmi che mandavate Bruce Springsteen, perché io adesso sono senza parole, sono emozionato, vabbè, mi vengono i lacrimoni e poi
ti porto un caffè, se
parlo
volete.
Tutto besciccato, non piglio più caffè.
Come mai?
Mi rende nervoso!
Vabbè. Va bene, un flicorno, se vuoi ti porto un flicorno. No.
Mamma mia, il boss. Quanto gli voglio bene.
Siete coetanei, tra l'altro.
Sì, è 49.
Ma che tipo è? Dici una cosa che non hai mai detto sul boss, dai.
Allora, quando ho visto il boss,
sì,
c'è stato un incrocio di sguardi,
sì,
e mi sembrava che fosse un mio amico e che fossimo amici da sempre, come se ci fossimo visti l'altro giorno in pizzeria. Perché è un tipo... boh, meraviglioso, infatti lo chiamano il boss, è un tipo sensibile, gentile, ma ti rendi conto? Io dico: scusa Bruce, ci possiamo fare una foto? Tu ti aspetti che Bruce Springsteen dica: senti, ma chi sei, il Puma di Lambrate? E invece lui ha detto: certo, e allora ci hanno fatto questa foto e io abbraccio Bruce Springsteen. E quando rivedo quella fotografia mi emoziono.
Oggi sul Corriere l'hanno pubblicata, infatti,
mamma
con
mia,
altri.
Mamma mia.
Poi quella con Friends Up.
Mamma mia.
E ce ne sono varie, ce ne sono
che
varie.
Emozioni.
La foto che ti manca? La foto che ti manca. Io, per esempio, Bob Marley, tu non hai incontrato
mamma
Bob Marley.
Mia.
Questa...
Pensa che adesso un aneddoto, perché come ti ho detto l'altra volta, io ormai vengo soprannominato amichevolmente il signore degli aneddoti.
Sì.
E mi avevano chiamato per aprire con la mia band il concerto di Bob Marley nel 1980 a San Siro.
A San Siro.
E però io avevo un altro concerto e...
Andò Pino Daniele?
Roberto Ciotti, il mio blues brother romano.
Ah, beh, sì, però.
A San Siro era Bob Marley.
E anche Pino Daniele, sì.
Esatto.
Vabbè.
Grande Bob, grande Pino.
Parliamo di una festa un po' più in piccolo su un'isola.
Ti ha colpito questo argomento, visto, della festa.
Ma no, ma la festa all'isola delle femmine, festa che abbiamo scoperto ieri da DJ Mauriziotto, non era una festa. Devo dire che anche la contessa. Come si chiama?
Marchesa
Pilo.
Pilo Bacci
oggi al Corriere della Sera dice: intanto sono la zia alla lontana dei due dottori che hanno fatto questo, quindi io sono la proprietaria dell'isola e in quanto proprietaria di una riserva che è una riserva orientata, l'aggettivo è importante, ho la facoltà di mandare sull'isola per visite private chi voglio. Che ne pensi il direttore della LIPU? Il direttore è Vincenzo Di Dio, che salutiamo. Buongiorno.
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 Allora, intanto ci spieghi questo aggettivo, riserva orientata, cosa significa? Perché la Marchesa punta molto su questo aggettivo.
È una delle tante tipologie di area protetta che la regione siciliana istituisce.
Sì.
Il termine orientata significa che possono convivere delle attività umane con la conservazione della natura, sintesi.
Perché la Marchesa punta su questo, a dire non è una riserva assoluta, essendo orientata io come proprietaria dell'isola posso rilasciare un permesso per fare delle visite private, come in questo caso.
Guardi, io non, visto che c'è la magistratura che adesso si interessa della materia, io chiaramente non mi sbilancio a fare affermazioni che poi potrebbero essere smentite.
Ah, c'è una denuncia, quindi, se c'è la magistratura.
Io so che proprio notizia ANSA, se andate sull'ANSA, sì, la verificate, proprio ieri le forze dell'ordine hanno provveduto a denunciare i partecipanti a questa attività, non saprei definirla, lascio la definizione.
Ma il reato è aver preso parte allo svolgimento di un'attività pubblicitaria non autorizzata dall'ente gestore della riserva che siete voi.
Se questo è l'imputazione, ne prendiamo atto.
È questo.
E io non ho, come lei può ben comprendere, non ho le carte della procura nelle mani.
Voi cosa contestate al di là del reato? Cosa vi ha dato fastidio di questo?
No, non è che ha dato fastidio, non sono questi i termini. Io invito a una riflessione, ma secondo voi, secondo logica, un'attività con musica ad alto volume, con forse luci, tipo discoteca, sono attività coerenti con un luogo dove la natura dovrebbe regnare un po' la quiete? Cioè, io da visitatore, da turista che fruisco dell'isola, cosa faccio? Voglio andare a vedere le piante e gli animali in serenità, o in una riserva devo partecipare a una festa da ballo, sempre che di festa.
Però
di
mi pare di capire che la contessa diceva che in realtà non era una festa, erano lì per girare un video promozionale.
Guardi, qualunque attività fosse,
disturba gli uccelli. Comunque
doveva essere un'attività che, ai sensi del regolamento, doveva essere autorizzata anche da noi altri.
Pur essendo la contessa la proprietaria.
Marchesa, non promuovere la contessa, è Marchesa. Non lo so, non lo so nell'elenco chi sta sopra e chi sta sotto.
Pur essendo la marchesa la proprietaria dell'isola, mi sembra.
Vabbè, ma lì se lo vedranno la magistratura.
Ci vuole comunque il permesso.
Perché la marchesa dice: io in quanto proprietaria posso, voi dite no, noi in quanto gestori dobbiamo dare l'autorizzazione.
Io ho detto anche. Perché se sono poi attività di una certa tipologia, magari ci vuole l'autorizzazione della questura, ad esempio, la magistratura definirà che tipo di attività fosse,
sì,
e definirà anche chi aveva diritto a dire cosa o dovere.
Sì.
Quindi a questo punto io sono molto sereno e attendo l'esito delle indagini.
Tanto voglio dire che tu, Manera, stavi abbassando al rango di contessa la marchesa, che invece sta sopra.
Siamo in democrazia, sì. Io non mi avventuro neanche.
No, questa è Manera, che la chiamava contessa, invece è marchesa che sta sopra nei titoli.
Duchessa,
non lo dico. Allora, principe, duca, guarda DJ Duca che dice principe sopra, duca, marchese, conte, visconte, barone, nobile, signore, cavaliere ereditario, patrizio e nobile, insomma, questa è la classifica.
Vabbè, però sai, io sono vivo in democrazia,
sì,
quindi
sì, vabbè,
questi titoli hanno un'importanza.
Signora,
professore, credo che sia un insegnante, quindi professoressa, hanno queste cose, hanno un interesse storico, sono importanti, però io non mi oriento in questi campi.
Senta, l'ultima cosa, la questione dei rifiuti. Per la Marchesa c'erano già, era già un po' degradata. Loro, ieri abbiamo sentito il DJ che ha detto no, non è vero, abbiamo portato via tutto, non c'era nulla. Questo non lo so.
Guardi, anche lì, io ho consegnato alle forze dell'ordine delle immagini.
E si vedono che cosa si vede?
Dell'immondizia fresca con dei bicchieri, delle lattine. Si capisce un rifiuto quando è un rifiuto portato dalle mareggiate, oppure un rifiuto appena abbandonato, fermo restando che noi ogni estate organizziamo, in collaborazione con un'associazione di Palermo che mi porta dei ragazzi come volontari, organizziamo delle attività proprio di pulizia dell'isola per levare le immondizie che le mareggiate portano. Questa è un'attività oramai che va avanti dall'istituzione della riserva, perché purtroppo, certo, un'isola in mezzo al mare subisce anche questo tipo di regali, chiamiamoli così, dalle mareggiate, sì, ed è nostra premura togliere. Sì, sì, anche perché essendoci fruizione turistica, non mi pare il caso di fare vedere al turista l'immondizia lasciata lì. Poi è evidente che a ogni mareggiata siamo punte da capo.
No, vabbè, ma è chiaro, ma quello è il ricorso della natura col contributo umano. Col contributo umano, sì, però non è che uno li va a mettere lì e voi giustamente date lì a ripulire. Non bisognerebbe buttare nulla in mare.
No, non funziona. Esattamente. Noi cerchiamo di dare un nostro contributo per rendere l'esperienza più gradevole.
Va bene. Grazie Vincenzo Di Dio, vedremo come va a finire questa vicenda, direttore della riserva naturale.
Mi è venuta voglia di essere qualificato attraverso un titolo nobile.
Scegli, ce l'hai lì l'elenco.
Adesso mi faccio fare dei biglietti da visita.
Cosa ti piace? Visconte
di Piazza Udine.
E beh, qua abbiamo il Puma di Lambrate.
Il Puma di Lambrate purtroppo non risulta lì, però
è bello essere chiamato così, Visconte, Duca.
Raccontaci.
Chiamami Duca d'ora in avanti.
Vabbè, ce l'avevi già detto.
Duca.
Ce l'avevi già detto.
Sono il Duca.
Il Puma, sì, invece, da dove
deriva? Perché tanti anni fa a Milano era atteso John Mayall, il grande musicista di blues inglese, il cui nickname, il cui nomignolo è il Leone di Manchester. E allora il giornalista disse: ma non dimentichiamo che qui a Milano noi abbiamo Fabio Treves, il Puma di Lambrate.
Ma che, quindi te l'ha inventata così sul
sì, sì, sì.
Ma chi? E questo, cioè, si sa chi l'ha inventata come giornalista?
Non me lo ricordo, no? Quindi non sono sicurissimo, però penso di ricordare che fosse l'amico Daniele Ionio del giornale L'Unità. Che era un critico musicale molto molto
gli
molto
è venuto
preciso
così, il Puma di Lambrate.
Questo nomignolo mi ha portato fortuna, ma molta fortuna, perché dopo tanti anni mi ritrovo qui a parlare con due appassionati di musica, diciamo un appassionato di musica
e un duca. Oggi sono il Duca. Datemi del lei rivolgendovi a me dicendo Duca.
Conto che dopo David Bowie c'è Leonardo Manera.
Dal Duca
Manera
Bianco al Duca di
Piazza Udine.
Il Duca. Duca vuole lanciare il traffico. Dica. Per una volta lo vuole fare lei. Dica Duca.
È arrivato il momento della pubblicità.
No, il traffico. Duca, sì, non mi sbagli.
Ma sono cose terrene delle quali non mi occupo. Mandiamo del traffico.
Nessuno. 100 Milan.
There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Indignano perché vanno a fare la festa sull'isola privata, e quando vai in giro per l'isola è pieno di rifiuti ovunque. Una regione che sarebbe spettacolare è pieno di rifiuti ovunque.
No reason to get excited. The thing be kind of spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. This is not our fate. So let us stop talking falsely now. The hour's getting late.
E se mi voterete, vi porterò tutti in vacanza sull'isola delle femmine. Senza dubbiamente, più pilobacci per tutti.
Bambini, oggi vi racconterò la fiaba del DJ Mauriziotto e della Marchesa Puccibacci. Yuppie!
Questa è la chitarra di Jimi Hendrix nella versione On Along the Watchtower di Jimi Hendrix.
Pazzesco, il mancino di Seattle
che nel 68 ha incontrato. Mamma dichiarazione mia. Di Fabio Travis, me lo immaginavo una montagna di muscoli, invece era più piccolo di me, con queste dita affusolate.
Pazzesco,
però lui facevi il fotografo, non eri...
No, no, io
ero appassionato di fotografia.
Io ero un fans di Jimmy, l'avevo ascoltato l'anno prima a Londra, agli inizi, nel 67, e poi sono andato al Piper Club il 23 maggio del 68 e sono riuscito a fargli delle fotografie. Pensa che ero talmente vicino alle sue gambe che erano quasi sfocate. Queste fotografie mi vengono richieste da tutta Italia e da tutto il mondo e io...
Perché sono venute così particolari? Perché sono venute sfocate o no?
Perché ero così vicino sotto al palco che vedi proprio le mani di Hendrix, la chitarra, quello che lui sta facendo. Per molti chitarristi capire come Hendrix riuscisse con ogni dito, riusciva a... con uno toccava il volume, con l'altro il tono, con l'altro faceva una specie di vibrato ed era veramente una cosa particolare.
Insomma, quanti ricordi? Mi diceva prima Leonardo che ha fatto più di 1000 concerti. Ricordo sabato al Castello Sforzesco, 21:30, sì, sabato
luglio.
Questo, 6 luglio.
Luglio.
E... quindi possiamo dire che il Corriere della Sera dà delle fake news,
no,
si può dire ufficialmente, ma scusa, tecnicamente è così.
Tecnicamente agosto, è così. Va bene,
tecnicamente
va.
Possiamo dire che il Corriere della Sera è fonte di fake news.
Un refuso.
Come mai il Corriere della Sera, il giornale in teoria più autorevole, fa queste fake news evidenti?
Lui raccoglie le querele. Quando arriva a 100 querele alla settimana,
Travis è arrivato a 1000 concerti.
Tecnicamente il concerto è il 6 luglio, scrivono il 6 agosto.
Si può sbagliare nella vita, solo che non si.
Mi chiami Duca intanto.
Duca si può sbagliare. 1000 concerti e 3500 matrimoni.
Sì.
Ma suonando ai matrimoni?
No.
Il plicorno.
No.
Celebravo i matrimoni quando ero in consiglio comunale, celebravo i matrimoni e la cosa bella che io mettevo i brani dei Blues Brothers, quindi la gente scattava subito con un sorriso perché si aspettava.
E invece tu cosa potresti suonare a un matrimonio?
Poi sai, con l'armonica come questa,
e le persone erano più allegre,
erano felici.
Perché di solito diciamo i matrimoni, le persone sono tristi.
Ma non è vero. No.
Non ho mai visto un matrimonio con sposi felici.
Vorrei far notare, dopo il Duca Bianco, il Duca Stanco. Leonardo Marina, c'è un ascoltatore.
Voi intanto cominciate a chiamarmi Duca.
Grazie, ascoltatore.
Chiamami Duca, poi vediamo.
Copyright.
Sì,
buono,
dopo il Duca
ottimo,
Bianco,
ottimo.
Il Duca Stanco. Ma matrimoni perché te? Ti chiedevano?
No, perché c'erano dei turni di matrimoni. A me capitava,
perché 3500
perché moltiplica 11 matrimoni il sabato, moltiplicalo per le settimane, moltiplicalo per 8 anni, 7 anni e alla fine viene fuori quella cifra. Però è simpatico perché poi quando li vedo ai concerti, Travis, mi hai sposato. Grazie.
Fabione Travis, con noi anche la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, ora il giornale radio.
Nessuno, 100 Milan.
The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said,
look here, brother, who you jiving with that cosmic debris?
Now who you jiving with that cosmic debris?
Look here, brother, don't you waste your time on me.
Fabio Travis viene a trovarci solo per ascoltare della buona musica.
Esatto, Frank Zappa, prima il boss.
Jimmy
Zappa, che incontro.
Oh, c'è un messaggio che sicuramente, caro Fabio Treves, ti ricorderai forse. Sì. Saluto Fabio Treves, scrive un ascoltatore, che è un organizzatore artistico. Fu il primo che inaugurò una festa oltre 30 anni fa a Casoni,
a Reggio Emilia.
Reggio Emilia, sì. Alla quale questa festa partecipò anche Manera più tardi. Purtroppo non c'è più questa festa.
Da quando è arrivato Manera?
Può essere.
Com'è possibile?
Cioè, il nome non mi è nuovo, Casoni.
Faccio di tutto per mettere in piedi belle rassegne in bei posti, e poi arriva lui, il duca
di Casoni, e niente, non c'è più.
Ricordiamo che io invece sabato sarò a Novilara, nell'entroterra di Pesaro.
Sì.
Poi lunedì qui a Milano alla Biblioteca Sormani.
Ricordiamo invece che è sempre sabato Fabio Treves al Castello Sforzesco con la Treves Blues Band.
6 agosto, 6 luglio.
Mi consenti di ringraziare e di salutare un amico, perché quando io penso a Frank Zappa, ai Deep Purple e a tutti i grandi musicisti che ho avuto il piacere di incontrare, dietro c'era lui, c'era Claudio Trotta. Claudio Trotta, che con cui mi unisce un'amicizia di lunghissima data. E oltre a Claudio Trotta c'è un altro che io ringrazio, spero che sia all'ascolto, il mitico Renzo Arbore, che ha avuto fiducia in me e mi ha fatto partecipare con la band a tre puntate straordinarie, storiche. Una era all'altra domenica, una a Quelli della Notte, e poi Doc. Erano tre trasmissioni veramente dove la musica primeggiava. Quindi, come diciamo noi a Chicago, Claudio, Renzo e very bene.
Molto bene,
hai
molto
bene. Ho beccato esattamente.
Hai visto? Sembravi proprio come il DJ che entra. Senti un po', caro Leonardo, sarebbe
Duca,
anche
oggi voglio essere chiamato Duca.
Duca ha per caso preparato un monologo? Può anche leggerlo alla maniera dei duchi?
No, lo leggo normale. Puoi introdurre tu il monologo del Duca.
Allora, adesso abbiamo il Duca di Piazza Udine che ci omaggia della sua presenza e del suo verbo.
Allora, forse qualche volta vi è capitato di sentir parlare di bias cognitivi. Cosa sono i bias cognitivi? Sono, così leggo su Google, automatismi mentali dai quali si generano credenze e convinzioni spesso errate. Insomma, sono delle falle nel nostro cervello, degli errori che derivano da convinzioni non esatte. E ce n'è uno di questi bias cognitivi che ci condiziona ogni volta che la nazionale italiana di calcio partecipa a qualche importante manifestazione, che sia l'europeo o anche i mondiali, se riesce ad arrivarci. Questa errata convinzione deriva dalla nostra penultima vittoria, appunto, ai mondiali, quelli di Spagna 82, forse la più emozionante di tutte come vittoria. Anche perché allora ci scontrammo nella seconda fase con avversari fortissimi, prima l'Argentina di Maradona e poi il Brasile. Però nella prima fase faticammo, e non poco, un pareggio con la Polonia, un anonimo 0-0, poi 1-1 col Perù, senza infamia e senza lode, e un ulteriore 1-1 con gol di nuca di Ciccio Graziani, baciato in quell'occasione alla fortuna e dal tentativo di parata non impeccabile del portiere del Camerun, Nkono. Ci furono in quella prima fase critiche a non finire da parte dei giornalisti sportivi alla nostra nazionale, giudicate incapace di proporre un gioco accettabile. Successivamente, se non ricordo male, il silenzio stampa degli uomini di Berzot, l'allora commissario tecnico, parlava solo Dino Zoff, il capitano, quindi in pratica non parlava nessuno. C'era anche la questione del rendimento in quelle prime partite di Paolo Rossi, che proprio non riusciva a sbloccarsi e dopo 2 anni di squalifica pareva incapace di tornare ai livelli precedenti. Ma poi successe qualcosa, nessuno può dire esattamente cosa, forse un ritrovato spirito di gruppo, e la nostra squadra vinse prima 2-1 con l'Argentina e poi 3-2 col Brasile in una tiratissima partita che io ricordo ancora come se fosse ieri, in quell'afoso pomeriggio estivo. Poi tutti sappiamo come è andato a finire: 2-0 in semifinale alla Polonia di Boniek e in finale 3-1 alla Germania, gol di Rossi, Tardelli, Altobelli, e sul finire gol della bandiera per la Germania di Breitner. Ebbene, da quella bellissima vittoria è però scaturito uno dei bias cognitivi che da allora ci condiziona ogni volta che la nazionale italiana deve giocare, appunto in un europeo o in un mondiale. Qual è questo bias cognitivo? È quello in virtù del quale, se la nostra nazionale gioca male nella prima fase, poi pensiamo, anzi siamo convinti, che si riprenda, sia in grado di giocare bene, di più, magnificamente nelle partite successive. Così, se all'inizio di una competizione siamo scarsi, molto scarsi, inesistenti dal punto di vista del gioco, stiamo bene attenti a non fare troppe critiche alla squadra, perché temiamo di essere smentiti nelle partite successive, come successe a Spagna 82. Anzi, pensiamo che giocare male nella prima fase sia quasi propedeutico al successo finale. In realtà non è successo, non succede quasi mai. Se si gioca male all'inizio, spesso si viene buttati fuori, anche brutalmente, come è successo stavolta. Però in questo bias cognitivo ci condiziona sempre. È una sorta forse di scaramanzia, anche, o di ottimismo. Pensate se fosse così in tutti i settori della vita. Suoni malissimo nella banda cittadina? Ottimo! Significa che diventerai uno strepitoso musicista. Non riesci a superare un esame di giurisprudenza? Benissimo, diventerai il principe del foro. Hai difficoltà nel fare l'amore? Beh, tra poco sarai meglio di Rocco Siffredi. Invece no, non funziona così, ma nel calcio bisogna stare attentissimi, perché se si critica, i CT, permalosissimi, sono sempre sul chi va là, pronti a offendersi, anche se la squadra è scarsa, scarsissima, senza possibilità di appello. Ma guai a dirlo, guai a pensare che possa andare male se all'inizio si fa schifo. Potrebbe invece finire come a Spagna 82, potrebbe sì, ma sono in rari, rarissimi casi che probabilmente non succederanno mai più. E comunque, se si fa male l'amore, si può migliorare, sì, ma sempre pochissimo, e comunque in mezzo alle lamentele.
E sapete chi è la prima vittima di questo bias cognitivo, che nella chat del programma continuava a dire vinceremo, arriveremo almeno in semifinale? Leonardo Manera, che continuava a dire, io dicevo ma questa nazionale è penosa, come minimo arriviamo in semifinale, e lui è vittima di se stesso.
Per la verità,
il Duca, sono le testimonianze,
diceva che se avessimo vinto con la Svizzera saremmo poi arrivati in finale, se avessimo vinto con la Svizzera.
Sai come dicevano una volta? Sì, ciao Peppa.
Sì.
Comunque allora, voi non prendete in giro il Duca, è una figura superiore rispetto a voi.
Vabbè, se lo dice il Duca. Va bene.
Vorrei che anche gli ascoltatori che oggi telefonano, di cui dopo prenderete il telefonate, facessero un saluto al Duca.
Dirlo così può essere un po' pericoloso, perché saluta il Duca e lascia perdere. Uno sbaglia una vocale e viene fuori il delirio. Lascia perdere, per favore.
Vabbè, dobbiamo andare al traffico, vai.
Nessuno. 100 Milan.
You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Ma che Conti e Marchesi, voi avete la fortuna di avere lì il re del blues. E vi ho detto tutto.
È vero, il re. Cioè il re si può dire. Il re del blues.
Il re, che chiaramente non vorrei sottolinearlo, è una figura...
Sopra il Duca, figurati sopra me.
A me è sufficiente essere Duca, non è che...
Allora, è anche i Doors.
Mamma mia.
Però mi viene in mente, cioè effettivamente, e anche al Corriere te l'hanno chiesto, insomma, Jimi Hendrix, Jim Morrison, tutti personaggi, insomma, che hanno dato tanto, però che sono morti giovanissimi, no? Vittime di cosa? Del successo, no, della fama.
Vittime di quel periodo che era proprio il periodo in cui l'eroina, le droghe pesanti inondavano il mondo dello spettacolo. Poi erano gli anni 60. E poi c'erano il famoso periodo della guerra del Vietnam, quindi vabbè, non,
però
non
si sa, ognuno ha avuto la propria parabola, voglio molti raccontano di Mick Jagger, no, dei Rolling Stones, che insomma sono ancora in straordinaria forma, altri proprio sono altri stati proprio spazzati via.
Peccato. E comunque sia, il messaggio anche del blues è un messaggio di ottimismo, di positività, di bellezza. Cioè, pensiamo, per favore, sto parlando, non è che ogni volta devo essere interrotto.
Ma che bello, perché lui tutti i giorni fa i rumori molesti, io non l'ho mai trattato così male. Bravo, com'è che si fa?
Per favore,
stavo solo guardando la scaletta.
Per favore, Duca,
un minimo di attenzione,
rispetto verso il Duca, comunque
rispetto e attenzione,
e di rispetto per i più anziani. E quindi ancora una volta
devo imparare a trattarlo così.
Ti devo dire che sono felice di essere arrivato a questo traguardo dei 50 anni di blues con la Travis Blues Band. Sono proprio.
Ma sono sempre quelli componenti della Travis Blues Band?
Da 30 e passa anni, sì.
Stupendo.
Quindi addirittura c'è il chitarrista Alex Kidgariazzo, che potrebbe essere mio figlio. Tu mi dirai, pensa ad avere un padre come Fabio Treves.
Vabbè, insomma, pensa avere maniera. Quindi.
Beh, sicuramente non l'avrei
mandato.
Sicuramente non l'avrei mandato al liceo.
Quanti anni ha il chitarrista?
51.
51. E gli altri?
Gli altri più o meno la stessa età.
Cioè sei il più
anziano.
Vabbè,
dirlo. Diversamente giovane.
E tu ricordi, scusa, il tuo primo spettacolo?
Questa qui è una domanda che mi hanno fatto, ma
non ricordi più.
Forse a scuola, nel periodo della scuola. Sai che tu, in quegli anni c'erano le feste studentesche, ogni scuola mandava il proprio gruppo e c'erano queste singolar tenzoni a base di musica, dove io tra l'altro lì ho conosciuto nel 68 un giovanissimo Eugenio Finardi, che poi quegli anni è diventato un mio blues brother. E lì erano i primi concertini, chiaramente erano delle cose a livello studentesco, e poi dopo sono arrivati i concerti più importanti, poi ci sono state anche
il tuo spettacolo più brutto lo ricordi? Quello più deludente, ti sei trovato male, dove hai litigato pubblico? Ci sarà stato qualche volta in cui hai litigato col pubblico?
No, mai.
Sì.
Mai.
Perché negarlo?
Perché così, caro Duca.
Non ti sei mai beccato con qualcuno del pubblico?
No.
È strano, perché succede sempre.
Strano, ma è così.
Ma a te succede?
A me è successo due volte.
Allora,
due volte.
Se c'è qualcuno che sostiene di aver beccato e aver litigato con il pugno di Lambate,
si faccia vivo
subito.
Ma adesso magari riprendiamo la questione. Fammi aprire una parentesi con un ospite. Smettila di fare rumori. Vediamo, non so, non funziona come con te, non ha lo stesso tipo di rispetto. Sono contento allora, caro Leonardo, di metterti in grave difficoltà, perché era un po' che non pensavi alle turbulenze aeree. Ricordiamo che Leonardo Manera ha il terrore.
No, non è vero, ormai non mi spaventano quasi più.
Non ci posso credere.
No, ha sempre avuto il terrore.
Ma adesso invecchiando molto meno, perché quando uno la propria vita in gran parte l'ha fatta. Almeno preoccupato delle turbulenze.
Salutiamo Riccardo Canestrari, presidente dell'Associazione Nazionale Aviazione Civile. Buongiorno Canestrari.
Buongiorno a tutti.
Ci deve un po' tranquillizzare, perché abbiamo visto immagini di un altro volo transoceanico con un atterraggio d'emergenza in Brasile per fortissime turbulenze. Addirittura sulle immagini c'è uno che è finito nella cappelliera, cioè lo tiravano fuori dalla cappelliera. Che io dico, ma stai con la cintura di sicurezza allacciata se non devi andare proprio alla toilette. Comunque, il cambiamento climatico pare stia complicando i voli, come ritardi e soprattutto anche casi estremi. Lei ce lo può confermare, Canestrari?
Diciamo che rispetto al passato sicuramente c'è un impulso climatico diverso, a volte molto violento. Poi c'è anche da dire però che il numero di voli che è aumentato in modo esponenziale rispetto a prima, per cui anche la statistica insomma aumenta.
Ci sono delle tratte più pericolose, si dice, andando verso l'estremo oriente, cioè in base ai venti? Ci spieghi, i venti si spostano in una maniera precisa e studiata, quindi.
Sì, Sì, ci sono, allora, ci sono venti periodici che si muovono in modo anche prevedibile, per cui ci sono anche situazioni meteorologiche che a seguito di questo nell'atmosfera si propongono in modo stagionale in varie parti del mondo in modo abbastanza prevedibile. Il problema, diciamo, di queste turbulenze di cui abbiamo avuto notizie è che sono turbulenze non prevedibili,
esatto,
in quanto non associate a fenomeni che noi possiamo, diciamo, in qualche modo prevedere, perché non, per esempio, se ci sono cumulonimbi, fronti nuvolosi, situazioni pesanti, noi possiamo immaginare e sappiamo anche come muoverci per evitare di andare a metterci, diciamo, in condizioni critiche. Ma quella che, diciamo, crea i problemi grossi è quella che viene chiamata da noi, diciamo, turbolenza in aria chiara, per cui una turbolenza non visibile.
Ma non è visibile,
da cosa derivano queste turbolenze in aria chiara?
Ma, diciamo, per fare
noti subito la tensione con cui gliel'ha chiesto Manera, la secchezza della domanda.
Sì, perché io mi fido molto di quello che dice il pilota all'inizio del viaggio, anche se so che mente quasi mai, quasi sempre. Quando dice le condizioni sono buone, oppure a volte ottime, hanno detto l'altro giorno, e poi magari ti è proprio una turbolenza anche dove c'è il sole, non ci sono nuvole. Ecco, quindi da cosa dipendono queste turbolenze in area chiara?
Ma dipendono da situazioni di variazioni di temperatura e pressione, adesso cerco, diciamo, di schematizzarle nel modo più semplice. Immaginiamo, è come navigare in mare, solo che le onde, invece di essere visibili in quanto mare, sono invisibili in quanto aria. E poi ci sono situazioni particolari in cui alcune spaccature dell'atmosfera, che vengono chiamate da un punto di vista della pressione e della temperatura, fanno convivere correnti in direzioni diverse, dal basso verso l'alto e lateralmente, in modo, diciamo, molto confuso, no? Molto, e quelle sono le situazioni, diciamo, perché l'aria non è una marmellata ferma, allora tu ci voli dentro.
Infatti,
bello
però
stato.
Che cosa succede se uno becca una di queste turbolenze?
Soprattutto qual
cioè
è?
Deve passarla, ecco.
A suo parere qual è la preghiera migliore da fare in questi casi?
Ognuno preghi il suo Dio. Diciamo che la cosa più importante, che è già stata detta in introduzione, è quella che a bordo degli aeroplani bisogna essere sempre legati e cinturati. Questo fondamentale.
Sì.
Perché capita nei voli molto lunghi, magari uno si vuole alzare un attimo, ok, si alza, si sgranchisce, però poi si risiede, si lega. Capita di vedere passeggeri che magari si addormentano, e fortunati quelli che riescono a dormire anche delle ore, però slegati, e questo non va bene, perché quello che è adesso non è quello che sarà fra un'ora, e per cui se uno magari non se ne accorge, rimane slegato, è sicuramente in una condizione di non ottimale, no, per affrontare queste cose.
No, è chiaro, chiaro. E se uno entra in questo tipo di turbolenza, cioè anche il pilota cosa deve fare? Niente, aspettare che finisca, non è che c'è.
No, ci sono situazioni. Intanto noi, tra noi in volo, soprattutto nelle tratte oceaniche, se sappiamo che c'è una situazione, diciamo, di potenziale pericolo, o sentiamo qualche altro pilota che riporta turbolenza sulla nostra stessa rotta, magari avanti di noi qualche decina di minuti, a quel punto intanto noi cominciamo a mettere il segnale, a ribadire il segnale di cintura allacciate. E poi cerchiamo di capire a che quota l'ha presa, in che situazione l'ha presa, magari cambiamo quota o ci spostiamo lateralmente rispetto alla rotta del volo precedente. Insomma,
senta, ci sono delle stagioni particolari. A me, per esempio, è capitato di prendere delle correnti che hanno poi causato turbolenze in primavera, soprattutto.
Beh, bisogna vedere dove, perché la primavera.
Sì, in Italia intendo dire.
Sì, beh, allora la primavera è un momento nel quale potrebbero convivere situazioni di aria fredda con situazioni di aria calda, ed è quello che sentiamo abbastanza spesso dire anche nelle trasmissioni che parlano di meteorologia, che combinate insieme con umidità, aumento della temperatura dei mari, può generare fenomeni anche violenti.
Sì.
Però in generale quel tipo di fenomenologia è una fenomenologia che è prevedibile, nel senso che durante il volo, già prima del volo in fase di pianificazione, ma durante il volo tu hai una visione grafica, pittorica di quello che sta succedendo,
sì.
Perché
e
vedi le nuvole che hanno.
Sì, i casi che lei ha visto anche in video, anche ieri, nei giorni scorsi, cosa possono essere dovute a degli eventi improvvisi, no?
Sì, perché normalmente se c'è una previsione c'è anche un comportamento conseguente, di conseguenza che non è detto che significhi evitarla, però essere preparati ad affrontarla, sì. Per cui il comandante fa un annuncio, stiamo per attraversare una zona di turbolenza, siete pregati di rimanere seduti, cinturati, gli assistenti di volo liberano la cabina da tutti gli oggetti e attrezzature che potrebbero essere vulnerabili in quel momento, e poi la si affronta a quel punto. Gli aeroplani sono strutturati per farlo, no? Dal punto di vista strutturale.
Noi la ringraziamo, Riccardo Canestrari, presidente dell'Associazione Nazionale Aviazione Civile. Allora, qua intanto arrivano i messaggi, dobbiamo andare alla borsa, ma i messaggi ti ricordano? Com'è che si fa?
No, niente, ho il cartellino direttamente rosso, quindi alla porta.
Non si può espellere un duca.
Oppure leggere un bellissimo messaggio.
Sì, per ma io lo leggerei, ma se lui sottofondo.
Tranquillo.
Leggiamo.
Ti ricordi a Casale e Cooper Trevi? Ci chiede.
Un bellissimo disco registrato assieme all'amico Cooper Trevi, un live di blues acustico. Bello.
Ma dove? A Casale Monferrato?
Sì, però io dicevo quell'altro.
Aspetta, e quell'altro qua? Me lo sono perso.
Dice come dovrebbe essere chiamato Manera.
Ah, sì, Duca Pelli.
Non è male, dopo te la spieghiamo.
Però. Era meglio il Duca Stanco, dopo il Duca Bianco, il Duca Stanco, però anche il Duca Pelli non è male, sempre un ascoltatore.
Ne ho più di due.
Sorride a mano.
Qui dietro sono ancora pieno? Di capelli. Anzi, devo andare al barbiere.
Sì, certo,
oggi.
Ma dicevo pieno, vabbè. Va bene, quindi vabbè, ti ha chiesto Leonardo qual è il concerto più... No, io volevo chiederti questa cosa del blues, mi era rimasta dietro.
Che è stata una disfatta proprio.
Ancora. Prima abbiamo detto delle difficoltà, anche degli anni, dell'eroina, però invece ti ho detto il blues porta sempre un animo positivo. Se dovessi spiegare che cos'è il blues nel
allora
senso...
Il blues è una cosa molto semplice, sono degli stati d'animo che attraverso il blues arrivano all'ascoltatore, e chiaramente possono essere degli stati d'animo di un certo tipo. Io faccio sempre l'esempio: due che si innamorano improvvisamente al tavolo, al bar, al ristorante. Un momento di tristezza profonda quando legge una notizia che viene a mancare un tuo carissimo amico. Un viaggio. Il momento del viaggio è un blues. È questa la tua canzone?
No. Ti ho messo sotto un blues perché stai parlando di blues.
Bravo. E poi il blues è sempre improntato a un ottimismo di fondo. Senti che roba. Questo qui però non sei tu che suona.
No.
Ah, ecco. Perché se no...
È il Marchese, uno che suona con me, il Marchese.
Sempre
ottimismo di fondo, ed è quello che mi ha portato a questo traguardo. E io aggiungo... Non di secondo piano, se però abbassi mi fai un favore, perché io adesso vengo lì e ti straccio il computer.
No, anche perché ci sono, adesso ovviamente passiamo anche agli insulti, il grande test Ducas. Il Duca, dai, andiamo alla borsa, va.
Nessuno, 100 Milan.
Ce l'hai con Pesaro, eh? Novilara non è nell'entroterra, è Pesaro.
Ma Silvio è notorio, non sa neanche mai bene dove deve esibirsi.
Ma scusa, se vai a cercare Novilara su Google Maps non viene Pesaro, è un po' nell'entroterra di Pesaro, no, almeno io ho visto così.
Vai,
Manera, Duca, Sima, Duca Pelli.
Eh sì, appunto.
Chiamatemi
anche Duca Zotti, dategli Duca Zotti.
Non è Duca.
Comunque, io dico questo, nonostante gli aeroplanini di carta di Manera, sì, nonostante il Duca, sì, abbia fatto di tutto per interromperti, devo dire che
arriviamo alle 11.
La musica questa mattina è stata da 10 lode.
Ma
io quindi voglio... Perché?
Ma perché? Perché abbiamo DJ Lucchet, Miriam Lucchetti, che fa le scelte. Infatti è arrivato un messaggio, DJ Lucchet è l'unico motivo per cui ascoltare questa trasmissione, nonostante Milan e Manera.
Allora, soprattutto... è stata una cosa veramente bella, 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 vi ringrazio, mi avete riportato indietro negli anni, quando avevo il poster di Grace Leake assieme a quello di Hendrix in casa, subito prima degli esami di maturità, quando ho fatto Scena Muta.
Scena Muta.
Ciao Puma.
Che è?
Non hai mai incontrato Clapton? Grazie, ciao.
Ciao, 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 ciao. C'ho anche le foto con Clapton e un altro di quelli che è stato scoperto da John Mayer, lanciato da John Mayer.
Io invece sottolineerei il messaggio di Roberta. Sì. Manera è un gran maleducato. I suoi interventi sono veramente fastidiosi.
Cosa fa?
Non è maleducato, è fastidioso. Cosa ha fatto oggi? Ma sono arrivati almeno 20 messaggi sul fastidio che crea. Sei fastidioso, disturbi. Sei un disturbatore, sei un elemento, un agente disturbatore.
Ce n'è una che recita. A proposito.
Ha fatto veramente l'aereo di carta e l'ha lanciato. Sì. Fabio,
a proposito, io manderei Manera a raccogliere rifiuti all'Isola delle Femmine, un vostro ascoltatore da Palermo. Ormai si scatena.
Il grandissimo Treves, chiedono, ha un artista da consigliare? Questo ascoltatore va a vedere Fantastic Negrito.
Beh, è un gruppo incredibile, sì, sono veramente bravi, 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 ma ce ne sono tanti di gruppi che hanno iniziato il loro cammino sulla strada del blues. In Italia sono tantissimi, anche perché in Italia sono tantissime rassegne e belle serate all'insegna del blues, però non posso citarne uno, sennò no, farei torto, certo, a tutti gli altri.
Va bene, ci sono, c'è chi ti ricorda, perché poi Fabio Treves ha lasciato semi un po' dappertutto, i suoi migliaia di concerti con la Treves Blues Band, e quindi ci sono gente che ti scrive, ti ricordi quando a Controradio
a Firenze,
sì.
No, perché poi la cosa che sottolineano tutti, no, iniziano tutti, non so se ti ricordi, io voglio dire ufficialmente da questi microfoni prestigiosi,
si ricorda,
che ho una certa età ma non sono completamente rimbambito, mi ricordo tutto.
Ma no, perché giustamente, avendo fatto più 1000 concerti, magari non ti ricordi. Per esempio prima a Casoni, Leonardo, che non ha la tua età, cosa ha detto? Sì, il nome non mi è nuovo effettivamente.
Sì, ci sono stato probabilmente ma non ricordo.
C'è Nicola da Barletta, buongiorno Nicola.
Buongiorno, volevo intervenire come viene per la trasmissione per quanto riguarda l'esame di Stato al classico. Mia figlia ha avuto lo stesso problema, tutta la classe, cioè che tutta la classe, sono un ragazzo ha preso 18, gli altri 3, 3 e mezzo, 4, mia figlia 5. E mia figlia, dopo che ha fatto gli orali lunedì, l'hanno tenuta sotto torchio un'ora e un quarto, ma non sono riuscita a metterla in
difficoltà.
Hanno cercato di mettere in difficoltà, ma non ce l'hanno fatta, non perché mia figlia ha chiesto il compito, diciamo, di greco, l'ha voluto visionare, e aveva sbagliato la seconda parte, e mia figlia aveva detto, vabbè, ok, ho sbagliato, è giusto che sia così, però volevo dire soltanto una cosa, che io il voto più basso che ho preso in 5 anni in greco è stato 9. Cioè, purtroppo può capitare l'emozione che ha sbagliato, solo che lei è stata così male perché lei puntava al massimo dei voti che non potrà avere.
Non potrà avere. Va bene, Nicola, sì, qualcuno dice che è un po' una riffa, oggi leggevo questo titolo, l'esame di maturità, ma ha ancora senso? È l'altro grande tema che tutti, cioè fare l'esame di maturità per come è strutturato, chi lo sa.
Sono cambiate le cose.
C'è sempre il castello a Barletta?
Perché? Dovrebbero abbatterlo.
No, perché io ricordo di aver fatto lo spettacolo al Castello di Barletta. Mentre lo facevano, c'erano dall'alto dei bambini che mi tiravano dei sassi. Volevo sapere.
No, guarda, no, che lì a Trani hai sbagliato, l'hai detto l'altra volta. Io mi ricordo,
l'hai detto l'altra volta.
E a Trani?
Lui si ricorda, lui si ricorda, mica te.
Ma non c'è un castello anche a Barletta dove fanno gli spettacoli?
Sì, il Fossato, fanno gli spettacoli, i concerti d'estate. Sì,
sì, sì, ho fatto lì uno Zelig Show con degli altri comici e c'erano dei bambini che ci tiravano dei sassi.
Ma hai detto che era Trani l'altra volta?
Era
guarda.
Trani,
era
volta,
Trani. Figurati se
è un bugiardo.
Ma no, è a Barletta, non a Trani.
Bravo,
è lei che non
abbia, non abbia rispetto del duchismo.
È lei che non si ricorda, è lei che non ricorda bene.
No,
ha una memoria discutibile, non ricorda niente lei. Non ha memoria. Vada a ricordare, vada a recuperare quelle puntate e vedrà che ho ragione io.
Cosa ci giochiamo, Manera?
Non lo so, 600.000 euro.
Però, come 600.000 euro?
No, mi dispiace per te, Manera. Io non faccio conto, non ho tutti questi soldi.
No, non c'è problema, tanto avrà ragione lei. Lascia giù la casa qua a Milano. Grazie.
Volevo dire una cosa: quando ha finito l'interrogazione e tutto, che hanno chiesto la presidente, diciamo, del consiglio, ha chiesto cosa vuoi fare, medicina. Ha risposto poi la stessa italiana che la conosceva, ha già passato i test.
Sì.
Ci è rimasto un pochettino.
Vabbè, purtroppo sì, insomma, è un po' un terno all'otto. Fabio Trevi, scusa, volevi dire?
No, io avevo un bel episodio su Trani, ma era troppo lungo da raccontare.
No,
però
vabbè,
era veramente bello. Avevamo un concerto a Trani tanti anni fa, e a un certo punto diciamo: ma sono le 5:30, non arriva l'impianto. E mo arriva. Ogni volta che noi chiedevamo all'organizzatore, questo alzava il tono di voce: sono le 6:30, ma l'impianto. E mo arriva. Morale della favola, arriva. È arrivato alle 8:30 l'impianto e quest'uomo ha scaricato da un'ape Piaggio due casse, e una di queste ho fatto il giro ed era vuota. Dico: ma mi scusi, una delle due casse è vuota? E questo qui, meraviglioso, l'ho abbracciato, mi ha detto: sì, mi pareva brutto portarne una sola. E questo secondo me era una risposta tipica da bluesman, perché il bel concerto non è dato dalle casse, dall'impianto, è dato dalla passione e dal cuore di chi sta suonando sul palco.
Però se non ci sono le casse.
E quindi grazie Trani, grazie Puglia.
Grazie Cassa Vuota.
Manera, sei un gran cafone.
Ma scusa, tu dici così perché sei un paraculo, perché no, è bello, ma se non ti sentono non puoi fare il concerto.
Vabbè,
ma con passione.
Cosa vi devo dire?
Andiamo a
sì, che io Leonardo, vuoi sapere, la prima volta che ho conosciuto Leonardo?
Sì.
Era poco più che un ragazzino, aveva i capelli lunghi, andava in giro con questi bragoni al ginocchio.
No, ma quelli non li ho mai usati.
Vabbè, allora sei veramente un bugiardo.
Non ti ricordi,
ha ragione il nostro amico di Trani, scusami.
Va bene, dai. Attenzione, mi dicono che tu hai origini padovane?
Venete, non Venete. Padovane.
Perché sì, ci sono i conti Treves, dicono, a Padova.
No, allora tengo a precisare, non sono.
Oh, adesso, dopo aver preso tutta la puntata contro il Duca, che scopriamo che ci sei un conticino.
Escludo di avere quelle parentele. Comunque, Treves è un nome veneto, mio padre era nato a Venezia.
Ah, vabbè, non sei conte, non hai titoli nobiliari.
No, neanche Duca.
Va bene, traffico.
Nessuno. 100 Milan.
Papa's in the kitchen, Mama's in the field. Murder in a henhouse, mud flung high upon the wheels. Rooster in a dooryard, just leaning on the horn. Wind swiftly drifting through the ripening corn. Hey me, so long, hey me, hey mama, where you been for so long?
Milan, lunedì, l'altro ieri ho preso un volo alla sera per andare giù a Napoli da Linate. Gli ultimi 20 minuti mi sono letteralmente cagato addosso.
Leonardo, se vai a Novinara, vai a mangiare le mitiche tagliatelle coi fagioli al pergolato da Maria.
Questi li riconosci, Fabio?
Questo qui è una bella versione di Hey Me, Hey Mama, Travis Blues Band e amici.
Sabato questa la suonate? Sabato, chi lo sa?
Ma chissà, chissà. Forse, adesso forse. Ci penso.
Sabato 6 luglio, Castello Sforzesco. Vicino al Castello Sforzesco c'è il Duomo.
Sì.
E dentro, se tu entri dentro il Duomo di Milano... Dentro, proprio dentro, vicino all'altare, troverai lo studio del professor
Lo studio, sì, lo studio di chirurgia estetica, il mio studio del dottor Gerry Padocchia.
Dentro il Duomo.
Naturalmente. Dentro. Del re dei chirurghi estetici, the king, the only, the one, the top, the top.
The Duke, anche the Duke.
Guardi, io preferisco non scherzare su queste cose, sul problema dell'aspetto fisico, perché tutti lo sappiamo ormai, è la cosa più importante essere belli. Se non sei bello, sei destinato a vivere nel ghetto dei perdenti.
Ma non è bello.
È l'unica cosa che conta nella vita. Io le persone brutte, per esempio, non le frequento. Mi stupisco oggi di essere qui con voi.
Grazie.
Ma questo veramente mi mette di cattivo umore. Una volta mio nipote di 6 anni mi ha chiesto, Gerry, dottor Padocchia, mi ha detto mio nipote, come si fa a essere felici? Gli ho risposto, Paolino, è molto semplice, basta frequentare solo persone belle.
Belle.
Se tu frequenti i brutti sei destinato a essere infelice.
Tra l'altro dice dottore, suo nipote, dottor Padocchia la chiama.
Quindi lui ha capito il messaggio, a 6 anni, dal giorno dopo ha cominciato a smettere di frequentare il suo migliore amico.
Ma che brutto!
Ma certo, ai primi elementari il suo amico è già di una bruttezza imbarazzante, visti la madre e il padre può solo peggiorare, quindi dico bravo Paolino, hai fatto bene.
Ma che
brutto. Non mi vengono a raccontare che i veri amici dovrebbero essere gentili, divertenti, starti vicino nel momento del bisogno. Sono tutte fregnacce inventate dai brutti. I veri amici sono quelli con cui non ti vergogni a farti vedere in giro.
Belli, 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 belli.
Se ha qualche domanda da farvi, sì, altrimenti il tempo stringe e io devo andare.
No, guardi, ci sono domande. Marta, per esempio, ci scrive, ho le braccia poco toniche. Non so, scrive, cosiddette braccia a tendina.
Sì, conosco bene il problema. Quali cosa posso... Che si srotolano sotto il braccio. Sono di una bruttezza imbarazzata.
Cosa può fare Marta? Cosa può fare?
Allora io direi che ho visto le tue foto, Marta, più che braccia a tendina hai 2 tende canadesi da 8 posti sotto le ascelle, sei alata praticamente, hai provato a volare, se prendi la rincorsa e salti in un attimo fai 100 km con quelle ali che ti ritrovi sotto alle braccia, sembra le pide delle foche, vorresti fare come loro, vai uno spettacolo, sbattile fortissime per applaudire. L'unico lato positivo di questo problema è il tuo ottimismo, perché solo ottimista potrebbe definire poco toniche quelle braccia che francamente sono contro natura.
Vabbè.
Non sarà l'ottimismo.
Vabbè, ma cosa può fare?
Niente, non sarà l'ottimismo a tirarti fuori dal ghetto dei perdenti, puoi solo provare a passare da me, vediamo se si può fare qualcosa, non credo. Sentiamo un'altra
Alice,
domanda.
Alice ha una piccola gobba sul naso, vorrebbe rimuoverla.
Lo credo bene che vorresti rimuovere, Alice, sarai stufa della gente che te la tocca per vedere se porta fortuna. Io spero che tu abbia il porto d'armi per portarla in giro, perché è pericolosa. L'intervento è un po' costoso, forse per racimolare dei soldi potresti affittare il naso per le gare di mountain bike. Quale cui deve fare le evoluzioni, altro che saltare la duna sul deserto, saltare su quella gobba e da campioni del mondo, oppure chiedi a qualche comitato, non so, puoi far passare il naso come rilievo montano, costruiscono una pista da bob, non si può fare niente.
Niente.
Proviamo, vieni nel mio studio al Duomo di Milano.
Andrea, infine, 32 anni, non riesce a buttare giù la pancetta neanche con la palestra, come fa?
E Andrea, lo immagino, con quella pancia che ti ritrovi, la palestra è una soluzione, solo se ti ci chiudi dentro e non ti fai vedere. Mai più, insomma, è anche una questione di rispetto per gli altri. Uno lavora tutto il giorno, la sera va a rilassarsi al ristorante e non hai voglia di vedere la pancia di Andrea tra l'antipasto dei primi, è una pancia terrificante. C'è un ciambellone da spiaggia gonfiato col compressore. Quindi passa da me, vediamo cosa si può fare. Ti aspetto nel mio studio, dentro al Duomo. Farai un po' di fatica a passare dal portone, ma insomma ce la puoi fare, caro Andrea. Ricordatevi, la bellezza è l'unica cosa che conta nella vita. Anche voi fateci una riflessione, mi sembra che ne abbiate bisogno.
Ma Fabio, dimmi qualcosa. La bellezza, la musica, no, forse è l'unica cosa che conta.
Il ritmo. Il discorso è che su certi argomenti ha ragione, però anche lui dovrebbe ragionarci,
il professor
fare un minimo, un minimo di autocoscienza.
Sì, io sono il dottor Padocchia,
il dottor...
lei mi confonde con qualcun altro, presumibilmente.
Pazzesco.
Va bene, sabato 6 luglio, cioè tra qualche giorno,
6 agosto, 6 luglio, ribadiamo,
Sforzesco.
Castello Sforzesco di Milano,
6 luglio alle 21:30, 50 anni della Treves Blues Band. Beh,
grazie a tutti voi, siete stati gentilissimi.
Puoi andare in chiusura con un saluto,
sì,
blues.
Sì, questo qui si chiama Duke Blues, il blues del Duca.
Ah, ecco il mio.
È una cosa che gli dedico. Gli dedico. C'è un incipit che forse ho preso da qualche parte, però. Che è il silenzio, come dire. Ok, l'hai capito.